Avete mai pensato che una telecronaca possa diventare musica? Beh, ascoltate qua e ne riparliamo dopo la sigla.
E la tigre Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Audite oltre i confini della musica.
Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Audiotape. Il gufo al microfono e spero che qualche calciofilo all'ascolto abbia riconosciuto la voce che vi ho fatto ascoltare prima della sigla. Per chi è meno dimestichezza con la materia, si tratta della telecronaca di un gol segnato da Maradona contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale del 1986, giocato in Messico. È passato alla storia come il gol del secolo e lo avrete sicuramente visto e rivisto in TV o su internet due anni fa, quando Maradona purtroppo se n'è andato. La voce è quella di Victor Hugo Morales, un'istituzione del mondo del calcio, il relator della nazionale argentina, ma uruguagio di nascita, che ha raccontato davanti a un microfono sia il trionfo di 36 anni fa dell'Argentina di Maradona, sia quello di poche settimane fa dell'Argentina di Messi. Il relator è qualcosa di un pochino diverso dal telecronista come lo intendiamo noi. Non fa la semplice cronaca asettica della partita, ma la incornicia come fosse un quadro, lasciando che le emozioni arrivino al pubblico. Quel ta 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 che accompagna gli ultimi tocchi con cui Maradona chiude il dribbling su Peter Shilton, il portiere inglese, prima di depositare in rete e passare alla storia, sembra il ritmo di un tamburo che prepara all'esplosione del ritornello. Gol, Dio santo, viva il football! E poi Maradona, urlato a squarciagola con tutta la passione che chi ama il calcio può chiaramente sentire nella sua voce. E per finire la gemma, l'assolo. Barrilete cosmico, de che planeta viniste para dejare nel cammino tanto inglese? Aquilone cosmico, da che pianeta sei venuto per lasciare per strada così tanti inglesi? E d'altra parte, partendo da Ari Barroso ad arrivare a Victor Hugo Morales, la figura del telecronista, specialmente in Sud America, è quella di un uomo di cultura, grande appassionato di musica e soprattutto del mondo. Eh sì, vi sento, vi sento. Ok, ma la musica vera è un podcast di musica questo. Adesso ci arriviamo. Siamo nel 1986 in Messico. La nostra storia, come avrete già capito dalla copertina, ruota intorno a questo signore, Diego Armando Maradona. Dopo la vittoria del 1986, Maradona torna a Napoli, dove gioca, per guidare il suo Napoli al suo primo scudetto. Un tripudio popolare raccontato benissimo da Paolo Sorrentino come sfondo della sua vicenda personale, narrata nel film È stata la mano di Dio. L'impresa viene bissata nel 1990, ma un anno prima, nella stagione 1988-89, il Napoli di Maradona arriva al suo primo successo europeo, vincendo la Coppa UEFA. Ed è qui che entra in scena la musica, quella vera, e che la nostra storia, che è cominciata parlando spagnolo, è passata per l'inglese, ve la sto raccontando in italiano, e adesso comincia a parlare pesantemente in tedesco. Dopo un cammino non proprio agevolissimo, rischiando anche l'osso del collo nei quarti di finale con la Juventus, eliminata solo ai supplementari, il Napoli arriva alla semifinale contro il Bayern Monaco, lontanissimo parente del colosso che è oggi. Quella squadra, le cui stelle sono Flick, Augenthaler e Reuter, non esattamente tre palloni d'oro, è comunque una squadra solida, che si appresta a vincere per due anni di fila il titolo tedesco. L'andata a Napoli però mette già in chiaro i rapporti di forza. Il Napoli vince 2-0 e così al ritorno deve solo preoccuparsi di contenere l'assalto del Bayern, costretto invece a una rimonta disperata. Si gioca a Monaco di Baviera il 19 aprile 1989. La serata è fredda, ma la pioggia che aveva accolto la squadra partenopea al suo arrivo in città, fortunatamente grazie alle due contendenti per tutti i 90 minuti. Oh, vi dico subito come finisce perché non è quello il punto. Finirà 2-2 e il Napoli andrà in finale, dove troverà un'altra squadra tedesca, lo Stoccarda, che ha eliminato la Dinamo Dresda. Altra squadra tedesca della Germania dell'Est, però, sì, perché nel 1989 ci sono ancora due Germanie. Il Napoli vincerà 2-1 all'andata, prima di consacrarsi campione in terra tedesca dopo un pirotecnico 3-3, vincendo il loro primo e finora unico titolo internazionale. Ve la racconto subito e in breve, perché in realtà il momento iconico, che di sicuro avrete visto anche questo dappertutto un paio di anni fa durante le commemorazioni di Maradona, non avviene durante la partita Bayern Monaco-Napoli, ma durante il riscaldamento. Ed eccoci arrivati finalmente alla parte in cui entra la musica. Allora, la scena musicale tedesca degli anni 80, magari la dottoressa Laura ci farà una puntata prima o poi. Ma intanto vi faccio un piccolo accenno e vi butto lì un paio di titoli che sicuramente avrete presente. 99 Luftballons dei Nena o Rock Me Amadeus di Falco. Ecco, quella roba lì, quel synth pop un po' dark, un po' futuristico. Questa roba rientra in un movimento che si chiama Neue Deutsche Welle, nuova onda tedesca. Le radici sono nella seconda metà degli anni 70, ma l'immaginario collettivo europeo degli anni 80, quello delle grandi città metropolitane, che si rifà un po' all'immaginario dei guerrieri della notte, ma esportati nel nord della Germania, in particolare Düsseldorf, Amburgo, Berlino Ovest, sono la cifra stilistica che caratterizza gli anni 80. Trucco nero, molto pesante, queste cose qui, insomma. Un movimento musicale che, oltre per l'utilizzo massiccio di strumenti elettronici tipo sintetizzatore e drum machine, si caratterizza anche per l'utilizzo della lingua tedesca, riscoperta dopo che nel rock era stata abbandonata a favore dell'inglese, per ovvi motivi d'armonia non me ne vogliono i tedescofoni all'ascolto. Tenete presente gli Scorpions come esempio principale. Altri gruppi importanti invece della Neue Deutsche Welle sono i Kraftwerk e i Trio, con un'altra canzone che sicuramente avrete sentito un miliardo di volte, che si intitola Da Da Da. In questo contesto irrompe a metà anni 80 un gruppo di veri e propri alieni. Sono dei sopravvissuti del rock, una band nata nel 1973 a Graz, in Austria. Il loro primo album è piuttosto tardivo, esce solo nel 1980, perché è in quell'anno lì che firmano il loro primo vero contratto discografico, ma fanno già ampiamente parte della scena musicale tedesca. Addirittura nel 1978 hanno organizzato l'Austria Rock Festival. La loro hit, per cui ancora oggi li conosciamo, viene pubblicata nel 1985. La band si chiama Opus e ad oggi la conosciamo appunto come una one hit band, anche se hanno una carriera piuttosto lunga, sono ancora in attività infatti, e nel 2020 hanno pubblicato il loro ultimo album a data odierna. Il 1985, dicevo, è l'anno in cui esce l'album Live is Life, in cui è inclusa l'omonima canzone. Il titolo racchiude il senso della canzone, è una celebrazione dei concerti live, un'esperienza fondamentale per ogni appassionato di musica. Ed è proprio durante un live che nasce questa canzone. Torniamo indietro di un anno, al 1984. Gli Opus sono in tournée per celebrare i loro 11 anni di attività. Perché 11? Non lo so, ma andiamo avanti. Fanno tappa ad Oberwart, un piccolo paese a est di Graz, vicino al confine con l'Ungheria. Percependo una certa ricettività da parte del pubblico, gli Opus, al termine del concerto, cominciano a suonare una canzone che è ancora in fase di scrittura, ma che è quella che dovrebbe diventare, nelle loro intenzioni, il singolo da estrapolare dall'album, nonché la canzone che darà il titolo proprio all'album stesso. Appunto, Life is Life. Quale miglior promozione, quindi, che suonare una canzone che parla di concerti live proprio durante un'esibizione dal vivo? L'esperimento va così bene, grazie al coinvolgimento del pubblico, che segue il ritmo battendo le mani e canta con la band, che la registrazione di quell'esibizione diventerà la canzone vera e propria e verrà pubblicata nell'album e come singolo nel 1985. È un successo che supera ogni più rosea previsione, schizza in cima a tutte le classifiche d'Europa e in Inghilterra, che rimane sempre comunque il vero termometro per il successo di una canzone, raggiunge il sesto posto. Ma non è finita qua, Live is Life attraversa l'oceano e si assesta in prima posizione nelle classifiche del Canada e raggiunge un certo successo anche in America. Ma a renderla immortale è la serata del 19 aprile 1989 a Monaco, dove ci eravamo lasciati poco fa. Il pubblico arriva all'Olympia Stadion e ovviamente, prima della partita, l'impianto audio dello stadio diffonde della musica per scaldare l'ambiente, mentre sul campo si scaldano anche i calciatori. E ovviamente cosa c'è di meglio di un grande successo della musica austriaca di quegli anni? Maradona sta sciogliendo i muscoli in cerchio coi compagni quando attorno a lui sente rimbombare la batteria di Günter Grassmuck e il riff di chitarra ritmato di Ewald Felger. Diego inizia a muovere le anche e scalciare con le gambe a ritmo, facendo gli esercizi, seguito dal brasiliano Careca. Corricchia sul posto con le ginocchia che salgono quando si sente na 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 na. E poi prende la palla e comincia a palleggiare, sempre a ritmo, con le scarpe slacciate. Solo lui. Sta per giocarsi l'accesso a una finale, eppure si diverte col pallone come un bambino. Una tranquillità che è il marchio di fabbrica del campione e la miglior garanzia per il Napoli per capire come finirà quella gloriosa stagione. Quei palleggi coi piedi, con le ginocchia, le spalle, fino a tenere il pallone in equilibrio sulla fronte, diventano il secondo momento più iconico della vita di Maradona. Il primo è quello che avete sentito in apertura. E portano con sé il capolavoro degli Opus, Live is Life, consacrandolo ben oltre il successo musicale. Verrà per sempre associato alle gesta del più grande campione di tutti i tempi, superato probabilmente dal suo erede, Lionel Messi, giusto qualche settimana fa, quando ha sollevato la prima Coppa del Mondo vinta dall'Argentina da quel lontano 1986, quando Victor Hugo Morales aveva invece consacrato un momento di sport trasformandolo in musica. E con questo la puntata si chiude. Spero che l'ampia parentesi calcistica non abbia scoraggiato i non appassionati all'ascolto, ma ricordatevi che l'arte, lo sport e la storia non sono mai compartimenti stagni, e l'aspetto più bello di queste passioni è proprio quando si intrecciano e si compenetrano tra loro. Perché il messaggio che vorrei passasse è che questo podcast parla sì di musica principalmente, ma è la musica stessa che ci parla dell'uomo e di tutto ciò che di interessante combina. A me resta solo da consigliarvi la playlist associata a questo episodio, che è un po' particolare, spaziando dagli Opus alla musica tedesca anni 80 fino ad arrivare al Sud America, e darvi appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata di Audiotape, ricordandovi che potete interagire con noi sulla nostra pagina Instagram audio-tape-podcast e che nel Linktree trovate tutti i nostri collegamenti, tipo il gruppo Telegram per restare aggiornati sulle nostre puntate e la nostra pagina Patreon se vi interessa sostenere il progetto. Un saluto a voi e soprattutto a un grande campione che ha un posto speciale nel mio cuore e che se n'è andato un paio di giorni fa. Walking lightly as a fairy, though her shoes were number 9, sometimes tripping, lightly skipping, love the girl my Clementine.
Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry, Clementine.